Giada. Io sono Cristina, sono la responsabile della sezione social della sezione host e vi do il benvenuto a questa serata. Devo dire che non è già più una novità per noi ospitare e leggere per non dimenticare, perché già la seconda volta è un molto piacere lo facciamo. E questo naturalmente rientra in una logica, diciamo, in una promozione della cultura che Unicopo Firenze sta facendo ormai da anni attraverso il libro pop. Voi avete visto arrivando qua, ci sono delle vetrine piene di libri, e poi vedremo anche meglio come sono. Ma non solo, perché Unicopo Firenze ha cercato negli ultimi anni di portare la cultura in un luogo che normalmente non è deputato a questo, perché qui si viene per fare la spesa principalmente. E si potrebbe definire anche un non luogo, no? Un po' anonimo, nel senso che prendiamo il carrello, corriamo tutti quanti, andiamo. Mai e poi mai a qualcuno verrebbe in mente che ci si può anche incontrare, assistere alle presentazioni di libri, sentire della musica. Ieri sera abbiamo una esibizione lirica, prendere a prestito i libri, essere accompagnati alla spesa, cioè qualsiasi cosa che fa vedere questo luogo in una maniera completamente diversa. E quindi anche questa serata rientra in questa logica. Mettetemi un attimo di soffermarmi, anche perché ho la meravigliosa opportunità di avere un posto con me stasera il nuovo responsabile di questa nota Isolotto, Emiliano Bolle, al quale poi cederò la parola. Ma diciamo che Bibliocop è il caposaldo dell'area cultura della sezione soci, delle sezioni soci. Abbiamo ben 33 con prospettiva anche di più. Quindi Bibliocop è un qualcosa che noi viviamo non solo come momento del prestito del libro, è importantissimo perché tante persone vengono qui per prendere a prestito i libri, leggerli, ma anche come un momento da riempire con tante iniziative. E quindi è un momento veramente culturale per noi molto, molto importante. Quindi non mi resta ora, che fa prima appunto dell'arrivo di Anna Benedetti, non mi resta che passare la parola a quelli che sono gli altri partner del progetto Bibliocop, cioè Biblioteca Nova. E naturalmente vi auguro un buonissimo ascolto di questa serata. Stasera presenteremo la ragazza con la Leica di Elmer Janicek, ma questo già lo sapete. E poi dopo, quando arriverà Anna Benedetti, le faremo magari un altro saluto, però mi sembrava doveroso intanto spiegare chi siamo, dove siamo, perché siamo qui, perché ovviamente per qualcuno questo potrebbe sembrare un luogo abbastanza insolito, no? per assistere a questo Quindi passo la parola a Emiliano Rolle, sperando che nel frattempo il traffico ci sia benigno e che poi si possa cominciare. Grazie.
Grazie. Mi sentite? Sì. Niente, io non ho molto da dire. Voglio solo ringraziare appunto la sezione soci, grandissima in questo periodo, con queste belle iniziative. Io, più che della biblioteca Nova Isolotto, in questo momento ho una figura istituzionale delle biblioteche, perché non avrei detto questo. E poi perché in realtà le biblioteche fiorentine sono comunque integrate in un sistema che è lo SDIAF, che è un sistema, diciamo, per tutta l'area fiorentina, e che fa sì che le biblioteche si muovano concordemente secondo le direttive di una direzione pubblica. Quindi è in quell'ambiente che si opera. Io sono un referente per la direzione cultura e sono nella biblioteca che ho presentato. Quindi sono molto bene, vi invito, se non l'avete fatto, a facciarvi per un posto molto bello, la biblioteca è molto radicata nel territorio, legata molto al quartiere in cui vive. Questo è un quartiere molto particolare. Io mi sono insediato da appena un mese, ma ne comincio a superare le potenzialità e la storia, no? Perché che è cresciuto col tempo e è cresciuto intorno alla sua biblioteca, quindi se avete modo o tempo è bello anche affacciarvi. Nello specifico la sezione, l'ho conosciuta, la sezione di Soci Pop attraverso le un po' intensivamente, perché è la seconda volta che ricapito, e però insomma ne riconosco la tenacia e la grande produttività. Questa è un'occasione molto bella, vedo, di collaborazione futura. Questo lo siamo interessati. Bene, io con questo vi lascio, non vi tenete oltre, e spero che arrivi appunto come voi, Anna Benedetti, e l'ospite.
Domande che sono imbottigliati, quindi iniziamo a leggere qualcosa, così almeno vi rendete un po' conto di come scrive questa scrittrice tedesca. Inizierei dal prologo, dall'inizio proprio del libro, così almeno. Il libro è abbastanza complesso, è molto interessante, ma si svolge in diversi anni, quindi è suddiviso in 4 capitoli importanti. Quindi io direi di iniziare con questo prologo, vediamo un po'. Da quando hai visto quella foto, ti incanti a guardarli. Sembrano felici, molto felici, e sono giovani, come si addice agli eroi. Belli non potresti dirlo, ma neanche negarlo, e comunque non appaiono eroici per nulla. Colpa della risata che chiude i loro occhi e mette a nudo i denti. Un riso non fotogenico, ma così schietto da renderli stupendi. Lui ha una dentatura da cavallo e la esibisce sino alle gengive. Lei no. Ma il suo canino spicca sul vuoto del dente successivo, seppure con la grazia delle piccole imperfezioni attraenti. La luce si spalma sul bianco della camicia a righe, spiove sul collo della donna. La sua pelle limpida, la diagonale dei tendini scolpita dal profilo addossato allo schienale, persino la linea curva dei braccioli, amplificano l'energia gioiosa che si sprigiona da quella risata unisona. Potrebbero trovarsi in una piazza, ma seduti in quelle poltroncine comode danno piuttosto la sensazione di stare in un parco, dove lo sfondo si amalgama in una fitta cortina di foglie d'alberi. Ti chiedi allora se il riquadro che hanno tutto per sé possa essere stato il giardino di una villa della grande borghesia, fuggita oltre confine da quando Barcellona è un fermento rivoluzionario. Ora appartiene al popolo quel refrigerio sotto gli alberi. Allora due che si ridono addosso ad occhi chiusi. La rivoluzione è un giorno qualsiasi in cui si esce a fermare il golpe che vuole soffocarla, ma senza rinunciare ad una tregua che fa festa. Portare il mono azzurro come un abitino estivo, infilare una cravatta sotto la salopette per il desiderio di mostrarsi belli agli occhi dell'altro. Lì non serve il mastodontico fucile passato per le mani di chissà quanta infelice soldataglia, prima che lo ricevesse il miliziano anarchico che ora non può sfiorare il collo luminoso della sua donna. A parte quell'intralcio, nell'attimo presente sono liberi da tutto, hanno già vinto. Se vanno avanti a ridere così, se continuano a essere così felici, non sembra troppo urgente saper estrarre un colpo da quell'arma vetusta. Prevarrà chi è nel giusto. Adesso possono godersi il sole temperato dalle latifoglie, la compagnia della persona amata. Il mondo è giusto, lo sappia, ma deve vedere in un colpo d'occhio che da una parte c'è la guerra vecchia di secoli, i generali sbarcati dal Marocco con le feroci truppe mercenarie, e dall'altra parte gente che si desidera difendere quel che sta vivendo e si desidera l'un l'altra. A Barcellona in quel principio d'agosto del 1936, stanno arrivando in tanti per unirsi al primo popolo d'Europa che non ha esitato ad armarsi contro il fascismo. Raccontano la città in subbuglio, nella lingua universale delle immagini, che dalle pagine esposte nelle edicole di mezzo mondo, affisse nelle sedi di partito e sindacali, sventolate dagli strilloni, riutilizzate per avvolgere uova e prodotti della terra, saltano in faccia persino a chi non compra o non legge i giornali. I barcellonesi corrono fraternamente gli stranieri accorsi per combattere al loro fianco e si stanno abituando a quella Babele che si aggira ovunque, assaporando il gusto di salutarli con un compagnero o compagniera, per poi magari aiutarsi a gesti, suoni onomatopeici, dizionari in formato tasca, i fotografi, che non sono in attesa di armi e addestramento, fanno parte di quel continuo afflusso alle milizie volontarie. Sono qui per noi, sono come noi, compagni. Comprendi chi li vede all'opera e li lascia lavorare. Vado avanti? Vabbè, andiamo avanti, tanto è il prologo. No, non lo so, magari volete, però giustamente. Andiamo avanti. Ma i due miliziani della fotografia sono così rapiti dalla loro risata da non accorgersi di nulla. Chi li ritrae si sposta, scatta di nuovo, rischia di tradirsi per riprendere più da vicino quella coppia unita dal sorriso largo, molto, molto intimo. La foto appare quasi identica alla prima, salvo che qui diventa visibile che l'uomo e la donna sono talmente invaghiti da non curarsi della vita che si svolge attorno. La forbice dei passi di qualcuno che, tagliando il selciato alle loro spalle, rivela che non si trovano in un parco, ma forse addirittura sulle Ramblas, dove si raduna la città in mobilitazione, la poltroncina accanto, dove è seduta un'altra donna. Della sua testa non vedi che un ciuffo di capelli crespi, del corpo soltanto un braccio infagottato. Avresti invece bisogno del suo sguardo, lo sguardo di chi ha visto da vicino, che puoi ricavare dalle immagini, ma che si sottrae ai tuoi occhi. Il fotografo che ha catturato i due compagni non è da solo. Sono un uomo e una donna appostati sul lato destro della strada, uno di fianco all'altro. Poi scopri la foto di una donna seduta nelle stesse poltroncine e stenti a credere che possa esistere una fortuna così sfacciata, sinché in alto, a destra, noti una fetta del profilo del giovane miliziano che nelle altre fotografie sorride estasiato alla sua ragazza bionda. Questa operaia che tiene una rivista di moda nelle mani, dissonanti, e un fucile tra le gambe, non pare davvero il tipo che si fa prendere da curiosità pettegole per l'apparizione di una coppia di fotografi che immortala anche lei dopo aver gareggiato a non farsi sfuggire la risata fragorosa dei compagni innamorati. No, ti dici, una così vede e non vede le cose che non la riguardano. Rimane un po' allerta perché le hanno dato un'arma. Però vuole anzitutto gustarsi quell'attimo di pace. Ma qualche giorno dopo, così ti immagini, quella miliziana arriva alla spiaggia dove si fa l'addestramento e ritrova i due fotografi. Lui con quell'aria da mezzo gitano, o comunque alla buona. Lei quasi una figurina uscita dalla rivista letta sulle Ramblas, ma con una ingombrante fotocamera appesa al collo che gli arriva alle anche. Adesso la donna è curiosa. Ma chi sono quei due? Ma da dove vengono? a non tresca, come i tanti che fioriscono in questo clima di mobilitazione, e piena estate e libertà, o solo marito e moglie? Ah, qualcosa di simile, visto che affiatati e coordinati si dicono qualche parola in una lingua dura. Ma lei è sorridente, è svelta come un gatto, ma più composta quando impartisce istruzioni su come le compagne devono posizionare le loro armi. Tutti e due si danno molto da fare, sono euforici, allegri, e spartiscono persino le gauloise, le sigarette, come gesto di fratellanza e ringraziamento. Li ho già visti, interviene la miliziana, quando i fotografi si allontanano e comincia uno scambio concitato di commenti, ma nessuno ne dà retta. Le notizie interessanti le ha il compagno giornalista che li ha portati lì. Sono appena arrivati da Parigi e hanno già rischiato il collo perché il bimotore ha fatto un atterraggio d'emergenza sulla Sierra. Un pezzo grosso della stampa francese si è rotto il braccio, ma loro due neanche un graffio, grazie al cielo. Lui, che si chiama Robert Capa, dice che Barcellona è magnifica e gli ricorda la sua città natale, solo che a Budapest non può tornare finché è in mano all'ammiraglio Horthy e al suo regime reazionario. Gerda Taro, la sua compagna, deve essere un'alemana, una di quelle giovani emancipate che non si sono sottomesse neanche a Hitler. Ma si può sapere quando escono queste foto? Lo incazzano le miliziane. Il giornalista promette di informarsi, non però dai fotografi che sono in procinto di partire per le zone in cui si combatte. Prima vanno al fronte d'Aragona e poi giù, in Andalusia. Ad un anno da quelle fotografie, a Barcellona ci sono stati i primi 18 morti sotto i palazzi sventrati dal fuoco dell'incrociatore Eugenio di Savoia. Le milizie sono state sciolte, la miliziana è tornata in fabbrica. Magari cuce le uniforme per l'esercito popolare, dove gli anarchici devono obbedire senza discutere, e per le donne non c'è più posto. Ma negli stabilimenti si continua ad ascoltare la radio, a commentare le notizie, a farsi coraggio. Allora ti figuri che qualcuno legga a voce alta un quotidiano che porta la data del 27 luglio 1937. E c'è scritto che Madrid resiste eroicamente, anche se con l'aiuto criminale dell'aviazione tedesca e italiana il nemico è avanzato verso Brunete, dove è successo un fatto tragico. È caduta una fotografa venuta da lontano a immortalare la lotta del popolo spagnolo, un tale esempio di valore che il generale Enrique Lister si è inchinato alla sua bara. E il poeta Rafael Alberti ha dedicato le parole più solenni alla compagna Gerda Taro. Ma scusi, ma non è quella che ci ha fotografato sulla spiaggia? Esclama un'operaia, richiamando l'attenzione delle ragazze che sull'uscio del capannone si sono messe a parlare dei fatti propri. Sì, 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 è proprio lei. Nell'articolo c'è scritto pure dell'illustre fotografo ungaro Robert Capa. Le operaie della fabbrica di uniformi sono attonite, toccate dai ricordi. Il sole sulle spalle, la sabbia delle scarpe, le risate quando una di loro caracollava sulla battigia sbilanciata dal rinculo dell'arma e appena un'altra centrava il bersaglio, il boato di esultanza. E poi quella straniera, e lo capivi subito, era stata una signorina dalle manine morbidi, avrebbe potuto restarsene a Parigi e immortalare le attrici e manichene elegantissime, e invece era venuta a fotografare loro che imparavano a sparare sulla spiaggia. Le ammirava pure, sembrava quasi che un pochino le invidiasse. E adesso è morta, come un soldato, mentre loro si rovinavano la schiena della fabbrica e poi corrono a cercare da mangiare, ma sono, sono ancora vive. No, non è giusto. Non è giusto che crepino, che vadano all'inferno i fascisti. Tra le più colpite della notizia c'è la donna che era seduta con quella rivista di moda sulle Ramblas. La commozione che la afferra in quel momento, con il mozzicone riacceso che le affumica le dita. Le macchine per cucire che mitragliano le sue spalle. Non è solo quella di chi è scossa di riconoscenza per il sacrificio di uno scricciolo arrivato da un paese freddo. In lei è riaffiorata, nitida, un'immagine colta svagatamente un anno prima, alzando gli occhi dalla sua lettura. Un uomo moro e una biondina con il caschetto fotografano una biondina con il caschetto e un uomo moro che ridono felici. E la biondina scatta, a testa inclinata, con una fotocamera che le cela la fronte. E l'uomo moro lavora con una macchina così piccola da lasciar scoperte le sopracciglia folte come quelle del miliziano. Poi, appena finito di scattare, ridono anche loro, esuberanti e complici. Persino gli occhi di un'estranea come lei notano che quei due si sono riconosciuti negli altri due. E sono altrettanto innamorati. Una piccola coincidenza ha voluto che i fotografi, appena sbarcati a Barcellona, si fossero imbattuti in una coppia a cui somigliavano. Magari era pure un frutto del caso che Gerda Taro fosse riuscita a realizzare la foto di una risata al suo apice, mentre Robert Capa perdeva qualche secondo, forse aggiustando il grand'angolo. Se lei avesse... Eccoci, sono arrivate? No, lo so. Una piccola coincidenza ha voluto che i fotografi, appena sbarcati a Barcellona, si fossero imbattuti in una coppia a cui somigliavano. Magari era pure un frutto del caso che Gerda Taro fosse riuscita a realizzare la foto di una risata al suo apice, mentre Robert Capa perdeva qualche secondo, forse aggiustando il grand'angolo. Se lei avesse lavorato con la macchina con cui le aveva insegnato a fotografare la Leica, anche i suoi negativi avrebbero avuto il formato rettangolare che consente di attribuire a Capa la seconda foto della coppia e quella della donna con la rivista. Gerda non avrebbe ottenuto la perfetta centratura dell'immagine quadrata. Non si fosse comprato una reflex economica di medio formato, una reflex Corella. Ma dopo 6 mesi le comuni entrate erano sufficienti perché lui potesse procurarsi una Contax e affidare la compagna dei suoi anni affamati, la sua Leica, alla ragazza che lo aveva incoraggiato a lasciarseli alle spalle. Soldi non ne avevano al momento di partire da Parigi. Lei all'inizio della sua avventura come fotografo e lui senza un ingaggio, pur cominciando ad essere richiesto, ma possedevano una fiducia inesauribile che si sarebbero fatti un nome. Vivere a Parigi senza nient'altro che una Leica era l'arte di arrangiarsi giorno dopo giorno. Avrebbero trovato più lavoro sotto pseudonimo, si erano convinti André Friedman e Gerda Poirier. Si erano persino inventati la storia di Robert Capa, che possedeva quello che mancava a loro: ricchezza, successo, un visto limitato sul passaporto di un paese riverito in virtù di una potenza non funestata da guerre e dittature. Uniti in una società segreta che come capitale di partenza aveva un alias, erano ancora più vicini nella vita, più temerari nei sogni da inseguire nel futuro. Poi era finito il tempo delle favole, stiamo arrivando alla conclusione del prologo. Poi era finito il tempo delle favole, da quando la Repubblica Spagnola era sotto attacco. La sola bravura era trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, per catturare una realtà che doveva scuotere, tenere viva la protesta, forzare l'intervento del mondo libero. Ma se una fotografia parla anche di chi l'ha fatta, non possono non riflettere i loro autori le due istantanee di una coppia in cui era talmente facile specchiarsi. Nella foto di Taro, l'uomo e la donna condividono lo spazio alla pari, uniti dalla risata che si libera nell'aria, in una composizione così armonica da esaltare per contrasto quell'energia debordante. La foto di Capa pone la donna al centro, ne decanta la fisicità attraente, ma mentre si inclina verso il compagno e dalla prospettiva del suo sguardo radioso, camminavano l'uno accanto all'altro. Adocchiarono i due miliziani così simili, così beati, ma non era il gusto di un gioco degli specchi che li ha spinti a fotografare l'identico soggetto, purché uno dei due azzeccasse un'immagine da mandare ai giornali. È la promessa che si invera sui volti e sui corpi trasfigurati di quel riso felicissimo. L'utopia vissuta nel volgere di pochi istanti che rendevano quell'uomo e quella donna liberi, liberi di tutto. Liberi sì, e affratellati negli ideali e nei sentimenti, ma non uguali. Robert Capa ha infatti accolto il desiderio di abbandonarsi senza ritegno l'uno all'altra. Gerda Taro, una gioia spudorata che si lancia fuori a conquistare il mondo. Erano diversi, erano complementari in quel giorno d'agosto sottratto per sempre a quanto sarebbe accaduto dopo. Lo raccontano loro stessi, involontariamente, schietti come il riso immortalato attraverso quegli autoritratti rubati ai loro compagni in armi e in amore nella breve estate dell'anarchia a Barcellona. Io mi fermerei qua, se no mi leggo tutto il libro. Faccio anche
questo. Buonasera, vabbè, se volete comincio io in attesa della di Elena e Alessia. Allora, Elena e Anice, come so cosa avete fatto, di che cosa avete parlato finora, lei è una scrittrice di origini, diciamo, di madrelingua tedesca, che vive in Italia da moltissimi anni, da più di 30 anni, è di origine, appunto, di madrelingua tedesca e di origini ebreo-polacche, e ha scritto già altri due romanzi abbastanza importanti, Lezioni di tenebra e Le rondini di Montecassino, che trattano della memoria e soprattutto della sua memoria familiare, cioè questioni di... Lei viene da una famiglia di sopravvissuti alla Shoah che poi dopo la guerra si sono stabiliti in Germania e a Monaco. E questo è il terzo romanzo, La ragazza con la velica, che non è autobiografico, non ci sono elementi biografici di Elena Janecek a differenza di quegli altri, è sempre usciti con guanda. E La ragazza con la velica è un romanzo che racconta, un romanzo a mio avviso molto bello, è abbastanza insolito. E lei, Elena, è rimasta in qualche modo affascinata dalla figura di Gerda Taro. Gerda Taro era, si chiamava in realtà Gerda Borille, e anche lei veniva da una famiglia di ebrei polacchi che si sono stabiliti in Germania. Stiamo parlando del periodo immediato a cavallo della prima guerra mondiale, subito dopo la prima guerra mondiale, nel senso che Gerda Taro è nata, se non mi sbaglio, nel 1911, forse 1910, 1911 non ha nessuna importanza, e si sono stabiliti a Stoccarda. Lei ha studiato poi a Lipsia. E veniva da una famiglia benestante, erano ebrei borghesi, e in casa si parlava il tedesco, e appunto famiglia benestante, con questa ragazza che poi, studiando a Lipsia, è entrata a
studiato Alizia, è entrata in contatto, stiamo parlando della Germania di Weimar, cioè una Germania in preda a fermenti molto interessanti, sia politici che culturali, che artistici, che letterari. E lei è affascinata come molti, rimane affascinata come molti ragazzi di allora, dal verbo rivoluzionario, cioè lei vuole cambiare il mondo. E quindi diventa una militante dell'estrema sinistra, entra in contatto con il Partito Comunista, non mi ricordo se aderisce proprio al partito o non aderisce, comunque è in quella zona lì. E viene arrestata nel 1933 dopo la presa di potere da parte dei nazisti, viene arrestata, è in galera per qualche mese e viene rilasciata per la sua fortuna e espatria e va a vivere a Parigi e fa parte di quella schiera di esuli tedeschi, di primi esuli tedeschi a Parigi. Parigi è la capitale, diciamo, della democrazia, dell'antifascismo, di tutto quello, è la prima meta degli esuli della Germania di Hitler e lei è fra di loro. E ovviamente arrivare a Parigi dalla Germania significano molte cose, significa prima due cose sostanzialmente. La prima è una questione di lingua, lei non sa, ovviamente lei sa un po' il francese, ma rimane senza un suo entroterra linguistico, senza il tedesco. La seconda è non ha più soldi, significa anche un esilio. Esilio vero, esilio dalla lingua, esilio dalla sua condizione di una ragazza borghese e una ragazza ridotta in povertà. E a Parigi ovviamente continua la sua militanza antifascista, la sua militanza comunista, ma comunista nel senso molto lato del termine, non significa necessariamente l'appartenenza a un partito, al Partito Comunista, significa un sogno di concreto di cambiare il mondo. E ora, il fatto è che non avendo la lingua non potevano scrivere, non potevano esprimersi in quella lingua. Lei entra, essendo in contatto con questo gruppo, di questo gruppo fa parte anche un ragazzo un po' più anziano di lei, che si chiama André Friedman, anche lui è ebreo e lui viene da Budapest, anche Ungheria è un paese scarsamente democratico, al potere c'è l'ammiraglio Horthy che è un dittatore e fanno dei lavoretti, tutti quanti fanno, c'è tutto un gruppo di persone tra di loro, Ruth Zerf, che è una sua amica dell'infanzia di Lipsia, e fanno la vita grande. Non potendo scrivere, non sapendo bene come fare la militanza, si mettono a fotografare, no? Cioè le immagini sono una cosa universale, quindi si danno alla fotografia. La fotografia a quei tempi è anche una cosa all'avanguardia della tecnica, della tecnologia, è un modo per esprimere, per raccontare il mondo, ma raccontare il mondo pensando di cambiare il mondo, non solo di raccontare. Vanno avanti cercando di vendere le foto e sempre con vari lavori. A un certo punto Gerda Pohorille, appunto, e le viene in mente di inventarsi di inventare per il suo amico André Friedman, che diventa anche suo fidanzato. Lei è una ragazza molto libera, molto bella, molto libera, che ha diversi fidanzati, diversi flirt, diversi innamorati. Sono tutti innamorati persi di lei. E lei però si lega in particolare a André Friedman, che è anche un uomo molto bello, un po' un Tom Bell de femme, e si inventa una identità, che l'identità è Robert Capa, quello che noi poi conosceremo come il famoso fotografo Robert Capa. E inventano la storia che in Europa è venuto un fotografo americano, appunto Robert Capa, che in realtà è André Friedman, ma un po' è anche lei. Il libro è anche un modo per riscattare la memoria di lei, di Gerda Pöhorille. Lei si fa chiamare Gerda Taro, anche lì per rendere tutto più facile, più semplice, che suonasse meglio, che si vendesse meglio come nome e come cognome, e fotografano e cominciano ad avere un certo successo anche giornalistico, nel senso che veramente le loro foto, soprattutto le foto di André Friedman, e cioè Robert Capa, in maggior parte lui Robert Capa, quelle foto vengono veramente comprate. E anche il periodo di grandi fermenti in Francia, siamo alla vigilia della presa della vittoria elettorale del Fronte Popolare, che cambia completamente il volto della Francia. Nel 1936 Léon Blum è presidente del Consiglio e che introduce una serie di riforme sostanziali nella Francia, ferie pagate, diritti dei lavoratori, cioè la Francia cambia volto. E lui e loro due lo fanno la cronaca con le loro foto con la Leica, che è allora la macchina fotografica più sofisticata che esiste in quel periodo al mondo. E nel frattempo, intanto, siamo pochi mesi dopo la vittoria del Fronte Popolare in Francia, nella Spagna repubblicana ormai, c'è il colpo di Stato del generale Franco. E quindi comincia la guerra civile in Spagna. Ora, la guerra civile in Spagna è un fatto abbastanza noto, non c'è molto da raccontare su questo. Il fatto sta che nella Spagna repubblicana arrivano moltissimi militanti e uomini e donne di sinistra da tutta l'Europa, ma anche dall'America, anche Hemingway arriva lì, e molti americani. Vengono formate le brigate internazionali che in appoggio ai repubblicani. Cioè la Spagna diventa una specie di fronte del punto focale della lotta di tantissime lotte, di tantissime istanze sociali e politiche. Da un lato una questione tra il fascismo e la democrazia, dove le democrazie decidono di non intromettersi, ecco Elena è arrivata, quindi di non intromettersi nelle vicende. Vabbè, allora a questo punto possiamo continuare.
No, io voglio dirvi un grazie enorme. Non è mai stato così bello arrivare in un centro commerciale come adesso. Sì, ho proprio visto la luce. Finalmente siamo sì. Grazie davvero.
A questo punto finisco il racconto del libro, che è molto semplice. Loro, mentre sono in Spagna, mentre André Friedman è Gerda Taro sono in Spagna, lei viene travolta, viene investita da un carro armato repubblicano, muore, e questo è il libro. E il libro è il racconto di Gerda Taro attraverso i racconti dei suoi amici, di Ruth Cerf, di cui abbiamo già parlato, di Lili Čardak, che era uno dei suoi innamorati, e di un altro suo innamorato, che chi era? Come si chiamava? Sì, è Kulitzkes, che è un altro suo innamorato. E Helena ricostruisce semplicemente la vita di Gerda Taro attraverso questi tre racconti che si svolgono negli anni 60 e recupera la figura di Gerda Taro, che peraltro poi è diventata anche una specie di icona del regime comunista nella DDR. E questo è basta.
è stato una specie di incubo di macchine che arrivavano così a fiume, e quindi per me ancora siamo qui a festeggiare e a dare il più cordiale benvenuto a Elena Janacek, nata a Monaco di Baviera in una famiglia ebreo-polacca, vive in Italia da oltre 30 anni, è autrice dei romanzi di Cibo, Le rondini di Montepersino, finalista al premio Commisso e vincitore del premio Napoli, del premio Sant'Onofri e del premio Pisa, edizione di Tenebra. Con noi, non so, avrò già parlato, Lodel Gorgon, polacco, da oltre 30 anni, vive a Firenze, giornalista all'Espresso, si è occupato di questioni internazionali e di cultura. È autore tra l'altro di Uscire dal ghetto, Il guardiano, di Marika Edelman, racconta con Rudy Assuntino, e di numerosi saggi pubblicati su Mito Mega, Mondo Operaio, Limes, L'ultimo giorno, L'Europa ritrovata e Fine secolo. È stato nostro ospite il 27 gennaio 2017 con Il bambino nella neve. La presentazione, immagino, che sono già iniziata, forse finita, non lo so, è ancora di Massimo Tarducci, fiorentino, allievo della bottega di Vittorio Gassman, ha lavorato nel teatro di prosa e d'opera, per il cinema e per la televisione, con molti registi importanti. È anche autore di racconti e soggetti, e regista lui stesso. Ha scritto e diretto per la Regione Toscana, Volevamo essere come, Radio Firenze, e collabora con la Radio Televisione Svizzera in lingua italiana. L'autrice Elena Janacek, scrittrice ebrea, polacca, tedesca e italiana, ha studiato per anni la figura di Gerda Taro per dedicarsi alla stesura del libro che offre oggi alla nostra riflessione. La ragazza con la laica, che racconta di questa donna unica del Novecento, coraggiosa e spregiudicata, che non ha esitato a perseguire i suoi obiettivi e i suoi ideali politici antifascisti tramite la propria testimonianza fotografica. Gerda Taro è associata spesso a Robert Capa, di cui è stata compagna. Lei si chiamava Gerda Poril e lui Andrew Friedman, due ebrei in fuga nell'Europa nazifascista. Inventarono i loro nomi e scrissero le loro vite. Il libro è ambientato nella Spagna che provò a resistere al nazismo e al comunismo stalinista. Siamo lì, accanto a una fotografa che aveva fiducia nella possibilità di raccontare. Gerda Taro morì schiacciata da un carro armato il 26 luglio del 1937 all'età di soli 26 anni. La sua agonia durò una notte intera, una notte nella quale più che per la sua vita, si preoccupò che le sue macchine fotografiche non si fossero rotte nell'incidente e che le foto fossero in salvo. Credo che Gorgon abbia già parlato. Allora, io cedo la parola, volevo cedere la parola a te, invece no. Veramente, credete, unite. Le macchine una sopra l'altra quasi. Io volevo scendere e andare a piedi, mi hanno detto. Le letture sono già state fatte.
Ho fatto tutto all'inizio, poi se diamo la parola.
Allora diamo senz'altro la parola.
Non ragazza, io potrei essere la mamma di Gerda, ho esattamente più del doppio degli anni, cosa che mi fa anche abbastanza impressione. e non sono capace di fare fotografie se non, come tutti, con un click dello smartphone. Ho cominciato a interessarmi alla fotografia quando mi sono appassionata a questa storia. E il perché mi sono appassionata a questa storia lo so e non lo so al tempo stesso, che poi è una cosa che può anche essere utile per chi scrive libri. So che questa storia mi ha fatto molto molta compagnia in anni che non sono stati anni così piacevoli, che probabilmente, almeno ormai questo libro cammina nel mondo da qualche mese, e quindi io riesco anche a capire un po' le reazioni di coloro che l'hanno letto e l'hanno amato questo libro, e vedo con piacere che spesso questo libro fa l'effetto che forse avevo bisogno che facesse su di me. Cioè, io avevo bisogno di una storia che non è affatto a lieto fine, non è affatto con un fine, tra l'altro il fine si sente. La fine si sa già, cioè è già tutta finita, sappiamo sin dall'inizio che lei è morta, come è morta, cosa che secondo me oggigiorno non ha neanche più senso. Cioè, se uno scrive su un personaggio storico relativamente famoso, insomma un personaggio storico su cui tu possa fare un richiamo su Wikipedia, non è che poi, sì, lo puoi romanzare, però insomma la struttura della storia non è... lo sviluppo della vicenda biografica non è la cosa più interessante, o sicuramente non era la cosa più interessante per me. Quindi non c'è nessuna sorpresa, non si può praticamente spoilerare nulla. E la cosa che alla fine più mi ha dato questo libro, e che credo sia una delle ragioni per cui Gerda e i suoi amici mi hanno fatto così tanto compagnia in questi anni, è che loro, nonostante la fine tragica di Gerda, nonostante le vicissitudini di tutti quanti, nonostante anche le sofferenze dei loro amici, delle famiglie, di questi ragazzi poi in gran parte ebrei, che sono poi morti durante la Shoah, molti di loro che combatterono in Spagna o poi nella Resistenza, avevano degli amici e dei compagni caduti chiaramente anche in guerra, no? Cioè, erano anni terribili in tutti i casi, anche per quelli che diciamo si schierarono attivamente dalla parte giusta, e erano anni che questi anni prima della seconda guerra mondiale hanno delle caratteristiche che ahimè ci ricordano quelle odierne. Io credo che io abbia cominciato a interessarmi a questa cosa proprio sentendo nell'aria questo clima che si stava formando. Io ero molto spesso nella città dove sono nata, a Monaco di Baviera, perché mia madre stava male in quegli anni, a partire dagli anni della crisi dell'euro, della crisi della Grecia, quando la Grecia diventava sempre più povera, quando cominciavano ad entrare, insomma, si vedevano per la prima volta anche dei movimenti nazisti, neonazisti in Grecia, una delle ultime nazioni europee che ha avuto i colonnelli, e quindi tutta questa storia, insomma, è una cosa incredibile, no? Vedevo appunto questo impoverirsi sempre maggiore con i tagli dell'austerità, soprattutto anche dell'Italia, insomma dei paesi, no? La zona dove io vivo, che era una zona sempre stata molto florida, dove proprio c'è stato, si vede tantissimo, come per altri aspetti chiaramente si vede ancora di più al sud, però vi assicuro che nel un tempo ricco nord-ovest l'impatto della crisi è proprio visibilissimo, c'è una fabbrica ogni due per tre che chiude, i negozi chiudono, gente assunta di ogni tipo, cioè amici miei che facevano i manager di alto livello mandati via, cioè, insomma, questo clima qui, questa roba che monta, che ha a che fare con delle condizioni sociali ben precise, e che poi porta a un clima in cui si forma cresce una rabbia, un risentimento, che è una disperazione nella possibilità di ottenere qualcosa, e piano piano monta la risposta di destra, reazionaria, fascista. Poi prima del nazifascismo e durante il fascismo in Italia c'era un'espansione dei fascismi e degli ultranazionalismi in tutta Europa. Insomma, è questo il clima, per certi aspetti simile, che in questo libro si va recuperando, a partire dal momento, diciamo così, dal primo momento di vera apertura nel dopoguerra, cioè anche il 1960. Nel 1960 siamo all'imminenza dell'elezione di Kennedy, cioè, e siamo, diciamo così, sta per finire il momento più trucido della guerra fredda, il momento, cioè Stalin è morto da qualche anno, McCarthy, il maccartismo sta retrocedendo, insomma c'è uno spiraglio di distensione, no? E in questo momento, per incidentalmente, questi due ex spasimanti, uno più spasimante che fidanzato, l'altro più fidanzato che spasimante, si sentono, e questo sentirsi accende quello, fa partire quello che il cosiddetto treno dei ricordi, no? Nell'uno o nell'altro. Quindi la narrazione che trovate in questo libro è una narrazione non cronologica, non ordinata, è un po' come è il loro cammino, cioè Billy Chardack cammina per questa cittadina di Buffalo, cittadina, cittadone in realtà, che però sembra una cittadina, una Buffalo, cioè insomma queste città americane, come dicono, come le conosciamo dai film, no? Che, come se fosse in un posto molto tranquillo, ma anche molto lontano dalle città, dai luoghi dove lui si è formato, ha trascorso i primi anni della sua vita. Invece Georg Kuritsch si è fidanzato prima di Kappa, è finito a Roma, siamo a poco dopo le Olimpiadi del 60, e lui per muoversi in questa città in quel periodo si è dotato del mezzo più mitico all'epoca, ossia di una Vespa, cioè il mezzo che ancora oggi, sia Vespa o non Vespa, è l'unico che consente di muoversi per la città di Roma con una certa autonomia e velocità. E quindi invece appunto Georg attraversa Roma con la sua Vespa, e in mezzo c'è questa parte, io spero che non stia ripetendo tantissimo cose che ha già detto Wodek, e in mezzo invece c'è uno sguardo femminile, cioè lo sguardo della sua amica Ruth Serf, che invece sta a Parigi, e non siamo più sullo stesso piano temporale, siamo nel 38, cioè siamo un pelino prima del grande buco, cioè della catastrofica, di ciò che va già male ma che si evolverà in catastrofe di lì a breve, ossia la seconda guerra mondiale che comincia a settembre, sentendo già quest'area nefasta nell'aria poco prima del Natale del 38, fine 38. Ruth, che ha un marito molto impegnato in attività antifasciste in Germania, militante di un piccolo partito operaio fuoriuscito, diciamo così, a sinistra della SPD e a destra, per farla breve, dal Partito Comunista, insomma, ricevono la dritta che loro sono, sì, magari stando a Parigi potrebbero anche stare, però tutto sommato loro vanno a fare, appunto, forti del loro passaporto di un paese neutrale, vanno a fare delle escursioni in Germania per aiutare i compagni, la resistenza in Germania, e sarebbero in pericolo, per cui è meglio spostarsi in Svizzera, perché in Svizzera sono più al sicuro essendo cittadini svizzeri. E quindi loro partono per la Svizzera. E Kappa è appena tornato dalla Spagna e ha quello che un tempo si chiamava esaurimento nervoso, cioè un crollo psicofisico, perché ormai è assolutamente chiaro che anche gli eroici sforzi, documentati tra l'altro in uno dei più importanti fotoreportage di Kappa, probabilmente il più realmente più importante fotoreportage di guerra che lui abbia fatto all'epoca, cioè prima delle foto del D-Day, che è questo della battaglia del Rio Segre, a cui Life e tutti i grandi giornali illustrati dell'epoca concedono uno spazio enorme, cioè proprio le foto di guerra con i soldati in prima linea, cioè tutto quello che, come una serie di immagini che sono in qualche modo la, sì, insomma, possiamo affiancarle alla famosa polemica del miliziano colpito a morte, insomma, della famosa foto di Kappa di quell'uomo che cade dietro quello che era stato, diciamo, l'immagine simbolo del pacifismo degli anni 70, eccetera, di cui si polemizza da 50 anni o anche di più, che se sia un falso o non un falso, insomma, quelle foto lì sono dove si vede la gente morta, moribonda, dove è chiaro che il fotografo è lì a tiro di pallottole, di granate, sono chiaramente la prova di come lavorava lui poi per tutto il resto della sua carriera. Ecco, quindi lui è andato a partecipare a queste battaglie vittoriose, ma assolutamente tremende in termini di costi umani e chiaramente non risolutive per capovolgere le sorti della Spagna repubblicana, e è un momento di non ce la faccio più, insomma, cioè è anche fisicamente malato, e in quel momento appunto Ruth dovrebbe dirgli: guarda che io me ne sto per andare, e questo di nuovo situazione in cui lei sostanzialmente sta lì, perché lei lavorava insieme al più caro amico di Kappa, un suo compagno di infanzia, Csikivájs, ungherese, cioè di Budapest come lui, in questo studio, mentre Kappa appunto dopo la morte di Erda è andato in Cina, di nuovo in Spagna a fare altre spedizioni qua e là, loro due stavano lì e mandavano avanti chi lo sviluppo, chi tutta la parte di didascalie, insomma, tutto l'apparato, diciamo così, di confezionamento di queste foto, prima di mandarle alle agenzie, perché ormai Kappa è uno noto, no? Richiesto, c'è, cioè, un sacco di lavoro da fare. E lei però al tempo stesso era la migliore amica di Gerda, quindi sono questi due migliori amici che sono, diciamo così, gli angeli di questa sorta di focolare che l'atelier, lo studio di Robert Kappa a Parigi, però che è già lì come in via di smantellamento, no? Dove tutti sono, la Spagna è in procinto di cadere, Ruth è in procinto di andarsene, ci sono genitori ebrei rimasti in Germania che bisogna cercare tutti i modi di tirar fuori, e non è facile perché per andarsene dalla Germania bisogna pagare soldi che non tutti hanno, insomma è un prima e un dopo, no? E in mezzo c'è anche lo sguardo di una donna su questa donna così affascinante, così imprendibile come era Gerda Taro, una donna che in un certo senso era anche lei infatuata di Gerda, ma non nel senso di, insomma, anche se la Repubblica, cioè quegli anni lì, Repubblica di Weimar, portano con sé anche un certo immaginario lesbico, no? Però io credo che fosse proprio, cioè Ruth era una ragazza molto bella, anche più bella di Gerda, ma era 5 anni più piccola, era rimasta orfana. E quando tu, ragazza, ti trovi una più grande di te, così sicura di sé, così avvezza di mondo, con le idee chiare, simpatica, cioè è un tipo di infatuazione, di soggezione, di innamoramento nei rapporti così di crescita, cioè in un certo senso è una cosa che credo che sia una delle ragioni per cui anzi sono sicura che è una delle ragioni per cui tante lettrici e tanti lettori in tutto il mondo hanno così tanto amato i romanzi di Elena Ferrante, perché quel tipo di attaccamento così forte tra donne è stata una cosa molto poco raccontata, quindi c'è anche questo sguardo, quindi c'è lo sguardo dell'innamorato che vorrebbe ma non, probabilmente non ce la fa, Bassotto soprannominato, veramente Bassotto, perché io poi le cose non le invento, quindi il povero Vinciard ha detto H. Bassotto in italiano, che effettivamente bellissimo non era, e poi il suo fidanzato prima di Capa, probabilmente il fidanzato più importante in una certa fase di sviluppo di Gerda, cioè nella fase in cui Gerda comincia ad acquisire una cosiddetta coscienza politica, conosciuto a Lipsia, dove la famiglia si trasferisce nel 29, Georg Kurizkes, che era, diciamo così, se non fosse stato troppo capace di ballare e troppo propenso a comunque assecondare i desideri di Gerda alla bella vita, sarebbe stato un perfetto incarnazione di un ideale di eroe dal socialismo realista, perché era coraggioso, iscritto al partito, si è arruolato nelle brigate internazionali, si è arruolato nella resistenza, cioè un eroe. Capace, insomma, brillante, studioso di scienze, eccetera, eccetera. Io ne faccio, spero, un personaggio un po' più complesso.
Io ho due domande, forse poi magari c'è anche il pubblico. Perché poi la cosa, forse torno all'inizio, no? Cioè, che cosa, perché ti ha, una cosa elementare, perché Gerda Taro ti ha tanto affascinato? Cioè, allora, cosa ha da dirci oggi? Cioè, nel senso che una donna libera, una donna che è impegnata, una donna che si inventa la vita, perché rimane senza nulla, no? Prima ho cercato un po' di spiegarlo, e rimane senza nulla, senza lingua, e senza... è estremamente coraggiosa e allora intanto perché cosa in particolare ti ha affascinato? C'è un misto di delle componenti di qualcosa e poi come ci sei arrivata? Cioè, materialmente come quando l'hai sentito e quanto tempo ci hai messo a rintracciare? Perché tu hai fatto un romanzo che è un romanzo, che è un'invenzione, però basato tutto su fatti reali. Allora, dov'è il limite tra... sono due domande in realtà. Cioè, fin dove arriva la realtà dei fatti e dove c'è la tua invenzione? Dove c'è la memoria come invenzione, no? Visto che la memoria è anche un po' invenzione. Quindi, chi è veramente Gerda Taro per te e cosa è l'invenzione di una vita che è esistita realmente per una scrittrice?
Allora, chi è Gerda Taro veramente per me non ve lo dirò mai, perché non è... no, ma perché non avrei fatto tutto questo casino di costruzione se avessi voluto trasmettere chi è Gerda Taro per me. Io volevo trasmettere chi è Gerda Taro per gli altri che la guardano, di modo che voi che leggete questo libro e seguite gli sguardi degli altri potete a vostra volta farvi una idea vostra, cioè immaginare voi cos'è Gerda Taro per voi, no? Perché mi sembra, perché Io volevo in qualche modo anche, questo Wojtek lo so benissimo, ho molto lavorato sulla memoria e non voglio che la memoria diventi questa roba marmorea, tombale, no? Quindi il trovare dei modi perché la memoria diventi il contrario di questo, cioè quello che noi facciamo tutti i giorni quando cerchiamo di raccontarci, rifigurarci la cosa più stupida del dove ho messo le chiavi, no? Sono tutti, no, processi mnemonici in cui qualcosa si mette in moto e cammina, è vivo, no? E per questo io volevo raccontarla così, soprattutto perché lei è famosa, lui è un'icona, anche lei un pochino sta diventando un'icona, le icone sono cose che ti appiccichi lì e sono lì per sempre, sono già morte, no? E io questo volevo fare il contrario. Ho conosciuto lei andando a vedere una mostra, nel 2007 a Milano è passata la prima mostra che riuniva il corpus fotografico fino a quel momento riidentificato come suo, grazie al lavoro ventennale di una signora tedesca con cui io poi ho, studiosa tedesca con cui ho poi preso contatto, si chiama Irme Schaber, è una signora della stessa zona, più o meno insomma, di un paese vicino a Stoccarda dove è nata Gerda Taro, e anche questo per me è stato significativo, cioè non solo poter comunicare con questa persona, ma questa ormai mia amica Irme è proprio quella generazione di tedeschi del 68, no? Cioè tedesca tra virgolette ariana, no? Che scopre una storia del genere nella sua città, cioè anche femminista, insomma, cioè di sinistra, femminista, no? E pensa, ma io questa cosa la devo andare a recuperare, devo ricostruire questa vita, no? È mio dovere fare questa cosa. Cioè, e lei dottoranda ha cominciato a cercare tutto quello che si poteva trovare su Gerda Taro, trovando anche tra l'altro una notevole, no, non molta disponibilità da parte degli eredi K, che sono per altri aspetti, cioè, che erano molto interessati a conservare soprattutto l'icona di lui, non tanto per un discorso di maschilismo, ma per altri motivi, insomma, perché l'icona non si doveva toccare, perché c'era stata questa polemica sulla non autenticità del Falling Soldier, cioè del miliziano colpito a morte, perché appunto, perché dato che io, almeno questa è la mia idea, no? Dato che Capa e anche suo fratello erano un po' dei contafrottole in parte, e questo la morale americana per delle ragioni comprensibili, a volte anche molto buone, a volte per il puro piacere, con molta ironia, insomma, anche facendo capire che non stanno dicendo proprio la verità, tutta la verità, no, giurando sulla Bibbia come abbiamo visto nei film, e questo per gli americani è proprio non accettabile. Allora loro dovevano e fino a oggi difendono così graniticamente che tutto è vero e non c'è nessuna sfumatura, sono come due culture che non si parlano, per cui non doveva saltare fuori questa carta, in qualche modo lasciata cadere, questa figura caduta nel dimenticatoio senza neanche tanta cattiva volontà, cioè non c'era stata da parte di Capa una volontà di oscurarla. Cioè, tant'è vero che lui, il primo libro di fotografia che pubblica ancora nel 38-39 negli Stati Uniti, cioè lei sul frontespizio, ed è tutto è dedicato a lei, ci sono foto sue, no? Cioè la dedica è For Gerda Taro, che combatté per un anno, che andò per un anno nella guerra di Spagna e ci rimase, una cosa così, no? E poi cosa succede? Succede che Gerda è morta nel 1937, la sua famiglia della sua famiglia stretta non sopravvive assolutamente nessuno, quindi i suoi due fratelli, suo padre, forse sua madre muore già prima della guerra, i suoi due fratelli e suo padre vengono deportati anzi neanche deportati, vengono fucilati in Jugoslavia, in una... sua madre forse viene deportata in un campo di sterminio. Kappa muore nel 54, il terzo loro amico Shin muore nel 56, Shin ha degli eredi che a un certo punto tira, perché per Shin era la stessa cosa, David Seymour, il terzo cofondatore oltretutto della Magnum, aveva le foto di quel periodo, venivano e vengono tutt'oggi confuse continuamente con quelle di Kappa, perché non facevano caso all'epoca di mettere il copyright delle foto sui giornali, perché effettivamente questi negativi stavano tutti in questo studio in parigino di Kappa, dove lavorava questo amico Cicchi e la Ruth, l'amica di Gerda. Insomma, c'erano vari motivi per cui tutta questa roba era finita mischiata e indistinguibile. Quindi ci voleva la santa certosina pazienza di qualcuno che andasse a recuperare tracce di vita, testimoni sopravvissuti nei quattro continenti, archivio per archivio, per cercare di ritirare fuori questo corpo. Allora, questa cosa a me affascinava, però all'inizio io pensavo che ne venisse fuori un racconto, poi probabilmente il fatto che il tempo mio diventasse, si oscurasse in maniera così simile, ma che lei e i suoi amici fossero appunto questo, fossero dei ragazzi capaci di una resistenza che prima di essere quella armi in pugno è quella di te, che sei capace, che non ti lasci fregare la voglia di vivere, la gioia di vivere, la voglia la capacità di pensare che la tua vita puoi comunque costruirtela in qualche modo, e dove questa cosa che ci hanno messo in testa negli ultimi 20 anni, cioè che o stai con che palle questi ideali di un tempo, quest'idea del qua adesso bisogna, cioè dagli anni 80 c'è l'idea che non bisogna realizzarsi ognuno per sé, non farsi imprenditori di se stessi, e basta appunto queste idee delle comunità, dei partiti, dei movimenti, la disgregazione delle forme così di aggregazione sociale, e loro erano tutte e due le cose, loro non erano la quintessenza, lei e Kappa erano la quintessenza imprenditori di se stessi, ma lottavano per le cose in cui credevano, volevano bene alle persone a cui volevano bene, in maniera assolutamente incasinata, facendosi male, come succede quando si hanno 20 anni, ma anche dopo, ma insomma quando si hanno 20 anni di più, perché ci si incasina con i sentimenti, anche se hai le idee chiarissime, poi i sentimenti sono confusi. Questo fatto che l'idea di una dimensione condivisa, no? Rendesse più liberi anche di pensare alla propria realizzazione e viceversa, è una scoperta, cioè è come una luce incarnata soprattutto in questa figura femminile così poco, così fuori dagli schemi, che però permea tutto il gruppo dei suoi coetanei, che non so, che sì, che certo sono dei ragazzi pieni di talento e uno fa, diventa questo, però non sono grandissimi geni, cioè non sono, e né sono le menti più insostituibili dell'Occidente, no? Sono dei ragazzi così come magari oggi ci possiamo, non so quanti ne troviamo oggi di ragazzi italiani che sono andati in Inghilterra, o di ragazzi, che ne so, siriani che sono venuti qua, no? Ragazzi in quelle condizioni, pieni di... che però avevano appunto una capacità di resistere, di ricostruirsi e soprattutto di divertirsi, di amarsi, e grazie a questo di credere veramente nelle cose importanti per tutti, che secondo me, a me faceva bene tenere insieme a me in quel periodo, diciamo così, di cose anche tristi sul piano personale, un periodo in cui comunque stavo anche invecchiando grazie a queste cose, no? Questa luce di giovinezza, e spero che questo con questo riesca a trasmettere qualcosa di buono anche al lettore, ai lettori.
Bellissimo, straordinariamente bello, suggestivo e coinvolgente. E qualcuno del pubblico vuole fare una domanda?
Una cosa specifica, sì. Una cos'altra. No, voglio solo, prima di passare la parola al pubblico, volevo solo dire, perché forse è sfuggito ad Elena e a voi, che tutte e tre loro, i fotografi, muoiono fotografando, cioè muoiono lavorando. Cioè, Gerda Taro muore in Spagna, appunto, investita da un carro armato. Robert Capa muore in Indocina su una mina durante la guerra, in Indocina, quella dei francesi, o quella di Viet Minh contro i francesi. E Jim Seymour nella guerra di Suez, è colpito da una pallottola. Cioè, è gente che veramente confonde sul serio la vita e il lavoro, cioè per loro è tutt'uno la vita, il lavoro e la militanza, non c'è differenza tra queste cose. Niente, a questo punto, se qualcuno vuole fare domande, dire qualcosa.
Ascolterei Fabrizio un'altra volta.
Arrivate in ritardo come sono arrivate, come siamo arrivati in un traffico demoniaco, non so se già sono state fatte delle domande.
No, ho raccontato solo prima io ho la trama, cioè la trama e l'ho inquadrato.
Domanda?
Io volevo fare due domande veloci. Ha scritto in italiano, quindi come si è trovata con la lingua? So che vive in Italia da 30 anni, ma scrivere direttamente in italiano una storia così, come è stato? Facile, difficile?
Io ormai scrivo in italiano perché sarebbe molto più difficile per me scrivere in qualsiasi altra lingua. Cioè, è un po' come... Cioè, a parte il fatto che io sono nata... cioè sono cresciuta bilingue, cioè io l'italiano l'ho già imparato da bambina, però l'ho imparato in maniera orale, quindi le scuole le ho fatte di sicuro in Germania, e questo è un piccolo handicap, cioè forse insomma ti crea, però posso dire che ho fatto per anni quella che qualche volta o anche spesso leggeva dei dattiloscritti italiani, e ci sono anche delle persone italianissime che fanno degli strafalcioni, che poi magari scrivono anche bene, insomma raccontano bene, hanno, però insomma quello è un livello insomma, di conoscenza linguistica non sempre così certa, ecco. Ad esempio io faccio una gran... Io la punteggiatura non siamo molto amici in nessuna lingua, vabbè, però forse alla fine della mia vita quindi è da 20 anni anche che scrivo solo e esclusivamente in italiano. Ed è un po' come, cioè, insomma, poi l'italiano e il tedesco sono diversi, cioè non così diversi, non così poco diversi come metta col tra spagnolo e italiano, che poi va in confusione spesso, no? Però è un po' come se tu ti avessero insegnato la musica e ti hanno insegnato a suonare, che ne so, la chitarra, e tu poi impari a suonare il violino. Le basi musicali le sai, cioè sai che cos'è la letteratura, hai un po' di orecchio per quello che vuoi fare, cioè ti devi allenare, però una volta che ti sei allenato a suonare il violino, non è che ti viene più facile a tornare alla chitarra, quindi
Niente, credo.
Volevo dirvi che fra noi stasera c'è un grande fotografo, che è Lucio Trinzino, che ha apprezzato molto questo libro, non lo vedo.
È stato lì.
Ha vinto un sacco di premi, fotografie bellissime, e volevo proprio che ci fossero due fotografi che si incontravano in qualche modo. Grazie.
Allora, io vi faccio tantissimi auguri, sono onoratissima della vostra pazienza, del vostro ascolto. È stata una delle presentazioni per me più brevi, per voi più lunghe, per me più belle.
Okay, grazie a tutti, grazie a voi, grazie a tutti.